noi e voi. Semplicemente. Commenti su attualità, cultura, politica. A cura di Romano Scaramucci.
Un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri, da Romano Scaramucci al microfono, da Carlo Lancia al mixer di regia. Benvenuti alla 16ª puntata dell'8ª stagione di Noi e Voi Semplicemente. Nella puntata di oggi parleremo di scuola e in particolare di quanto sia importante, quale ruolo abbia l'insegnamento della religione cattolica in un contesto dove le nuove generazioni si formano culturalmente, umanamente e socialmente. Ma prima di svelare l'identità del nostro ospite, vorrei sottolineare ai nostri ascoltatori la volontà della nostra radio, in particolar modo di questo programma, di informare gli ascoltatori non solo sulle numerose e interessanti realtà cortonesi, ma su contesti più propriamente diocesani. Ed è così che dopo l'intervista di 2 settimane fa a Michele Francalanci, direttore di Tele San Domenico, oggi è la volta del direttore dell'ufficio scuola della diocesi di Arezzo e San Sepolcro. È anche il mio direttore, al quale darò del tu, però non per mancanza di rispetto, ma perché siamo legati da un'antica e duratura amicizia e ovviamente da una imprescindibile collaborazione, proprio in quanto sono uno dei suoi prof. Grazie a Luca Vanni di aver accettato di partecipare al mio programma. Benvenuto.
Grazie Romano, grazie mille e contraccambio le tue belle parole, perché effettivamente oltre che da rapporti di lavoro siamo legati da un rapporto d'amicizia.
Naturalmente, come consuetudine, ascolteremo e parleremo anche di musica, partendo proprio dalla playlist suggerita dal nostro ospite, un motivo in più per seguirci fino alla fine. Ma iniziamo subito con un brevissimo curriculum, perché io ho cercato un po' di... Se sbaglio qualcosa, poi diceva qualcuno, mi corrigerete. Originario di Monte San Savino, questo non lo sapevo, l'ho scoperto recentemente adesso. Vive ad Arezzo, sposato, 3 figli, a meno che non ci sia qualcosa di nuovo in...
3 figli, confermo.
Ha studiato lettere e filosofia presso l'Università degli Studi di Siena, poi scienze religiose presso la Pontificia Unità della Santa Croce, conseguimento della laurea 1995.
Esatto.
Direttore dell'ufficio scuola della diocesi di Arezzo, Cortone e San Sepolcro, ma anche docente di legislazione scolastica presso il polo formativo di Arezzo, sede dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose della Toscana, intitolato a Santa Caterina da Siena. Poi docente di religione cattolica presso l'ITIS Galileo Galilei di Arezzo, ma attualmente distaccato per un incarico presso l'ufficio scolastico territoriale di Arezzo.
Tutto corretto.
Corretto, benissimo. Ci ho messo un po', però ho fatto il compito, ho fatto bene. Ti dico subito che farò la parte dell'avvocato del diavolo, o meglio, dell'intervistatore del diavolo. Ti farò anche domande che potrebbero uscire dalla bocca dei detrattori di questa disciplina. Ma iniziamo con una facile, però. Ma tu sei direttore, da quanto tempo sei direttore dell'ufficio scuola?
7 anni e mezzo.
7 anni e mezzo?
Autunno 2016.
Quindi un mandato più lungo di quello del Presidente della Repubblica.
Sì. Ma
a che cosa servono? Quali funzioneranno gli uffici diocesani? Perché ce ne sono tanti, naturalmente non li elenchiamo, ma ce ne sono tantissimi.
L'ufficio scuola diocesano ovviamente ha lo scopo di coordinare per conto del Vescovo, che rappresenta sempre l'ordinario diocesano, tutta la questione legata alla presenza dei docenti di religione cattolica nelle scuole pubbliche italiane, ma anche di seguire da vicino le scuole parrocchiali paritarie, che ormai sono poche quelle che continuano a sopravvivere nel nostro territorio, ma comunque ancora ci sono, anche in Valdichiana. Poche perché ovviamente tra decremento demografico e costi li è evitati, e la gestione di queste scuole è diventata difficilissima, soprattutto sul versante economico. E poi ovviamente l'ufficio scuola è chiamato a organizzare dei corsi di formazione per i docenti di religione, ma anche in generale per tutti i fedeli che hanno voglia di parteciparvi, e anche i docenti di altre discipline, perché non sono esclusivamente legati all'ora di religione.
Ecco, quindi hanno questo impegno, e l'ufficio scuola fa anche le cattedre, gestisce anche tutto il discorso delle cattedre.
Chiaramente le cattedre degli insegnanti di religione sono proposte come ufficio scuola ai dirigenti scolastici, perché da normativa vigente deve essere il risultato di un accordo la costituzione delle cattedre di religione. Ora, senza entrare troppo nel tecnicismo.
No, intanto chi ci ascolta sarà soltanto curioso, esatto, diciamo, in superficie. Senti, quanti insegnanti di religione ci sono nella diocesi?
Allora, di specialisti tra scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, siamo all'incirca vicino ai 150. Considerando che peraltro tra i 150 ce ne sono di docenti che sono di ruolo, altri stabilizzati, altri supplenti. Più abbiamo ancora una trentina di maestre titolari di classe, cosiddette, ma che hanno l'idoneità a insegnare religione. Chiaramente la diocesi è molto vasta e quindi si espande sulle quattro vallate. Abbiamo maestre in Valdarno che insegnano religione, pur essendo tecnicamente titolari di classe, così come in Casentino, così come in Valdichiana. Quindi ancora un patrimonio che regge, anche quello delle maestre specialiste che hanno l'idoneità a insegnare DRC.
Togliamoci subito il concorso: ci sarà un concorso per gli insegnanti di religione, e quindi entreranno in ruolo anche altri insegnanti, ma non è che aumenteranno?
No. Diciamo che è un concorso atteso, perché l'ultima, che poi è stata anche la prima, procedura concorsuale fu svolta nel 2004, esattamente 20 anni fa, al seguito di una legge, che è la 186 del 2003, che favorì l'inserimento nei ruoli dello Stato dei docenti di religione che negli 80 anni precedenti, dalla legge Gentile in poi, erano stati sempre figure precarie all'interno della scuola. Adesso, dopo tanto tempo, è attesa nelle prossime settimane la pubblicazione del bando per la procedura straordinaria. Ne saranno due concorsi, una procedura straordinaria e una procedura ordinaria. Partiamo con quella straordinaria, che è chiaramente rivolta a docenti di religione precari, con titolo e con cattedra, che insegnano almeno da 36 mesi, e per questa ragione per loro si apre la procedura straordinaria. Mentre più avanti sarà pubblicato un bando invece con una procedura ordinaria, che prevede le prove diciamo più complesse delle procedure ordinarie.
Benissimo, ma allora un concorso per gli insegnanti di religione cattolica. Luca, con parole comprensibili anche a chi magari ci sta ascoltando ma non è dentro alla situazione, in che cosa consiste l'insegnamento della religione cattolica nella scuola?
Allora, l'insegnamento della religione cattolica ha subito un'evoluzione negli ultimi 100 anni, perché è rientrata a pieno titolo nella scuola primaria con la riforma Gentile, siamo nel 1923, e poi si è estesa fino alle scuole superiori con il concordato del 1929. Però in questa fase era dentro la scuola come catechesi religiosa, come catechesi scolastica, una sorta di catechismo.
Coronamento.
Esatto, una sorta di catechismo. Si riconosceva il valore di questo apporto, proprio come dici te, a coronamento di tutte le altre discipline. Chiaramente nella impostazione gentiliana, che peraltro è rimasta sostanzialmente per gli 80 anni successivi, fino all'inizio di questo nuovo secolo, era un'impostazione che ruotava intorno a valori tradizionali e che poneva la cultura religiosa al centro dell'italiano, al centro dell'educazione musicale, dell'educazione artistica, però sempre all'interno di un alveo legato alla cultura religiosa catechetica. L'evoluzione grande, dopo un dibattito che è durato dalla fine degli anni 60 fino agli inizi degli anni 80, con la revisione del concordato del 1984 e poi gli interventi normativi dell'anno successivo, ecco che cambia la diciamo, lo status di questa disciplina, che diventa a pieno titolo una materia, non più una catechesi, ma l'insegnamento della religione cattolica, che sì, ovviamente è legata per costitutivamente alla Chiesa cattolica, ma gli si riconosce un contributo sul piano culturale nell'evoluzione storica del nostro paese, nell'evoluzione sociale, nell'evoluzione anche politica, culturale e legale, molte leggi, molto dell'approccio delle norme e della giurisprudenza si rifanno sicuramente a un approccio che è il risultato del diritto romano e della rivelazione cristiana. È inutile che io qui citi il Codex de Iure di Giustiniano, dell'imperatore Giustiniano, siamo nel sesto, a cavallo tra il VI e il VII secolo, che è l'esempio più fulgido di quella sintesi che poi darà l'humus, il terreno fertile su cui si svilupperà poi l'Europa, anche dal punto di vista giuridico.
Ritorneremo sopra questo argomento. Facciamo la prima interruzione musicale, però prima vorrei ricordare ai nostri radioascoltatori le frequenze, che sono 88.4, 92.8 della modulazione di frequenza, poi lo streaming sul sito di radioincontri.org. Vi ricordo anche che siamo visibili su Twitch, sul canale Radio Incontri Cortona, ma siamo anche su Instagram, siamo anche su Twitter, quindi vi manca soltanto la buona volontà. Allora, veniamo alla musica, alla tua playlist, una playlist che si divide tra il classico, non musica classica, classico come gusti, come cantanti, ma anche qualche cosa di particolare che poi vedremo. Il primo è proprio un classico, perché si tratta di Minuetto di Mia Martini, il testo famosissimo e bellissimo di Franco Califano, la musica di Dario Baldambè. Ma quello che interessa è perché hai scelto questa canzone qua.
Perché ovviamente non ho più 20 anni e sono cresciuto sulle note di questa
però
canzone.
Quelli che hai, non so quanti anni, però li porti, quelli che hai li porti bene, va bene.
Ok, però ce ne sono. E, sicuramente quando ero ragazzo sono cresciuto su queste note, il testo e la musica sicuramente melanconiche, dal sapore nostalgico, ma capaci di riconciliare con se stesso, in qualche modo di sentirsi anche interrogati sulle grandi tematiche della vita, e questo la propongo ai nostri ascoltatori, radioascoltatori.
E saranno sicuramente, ti saranno grati, e ce la riascoltiamo molto volentieri insieme. Minuetto Mia Martini.
Troppe volte vorrei dirti no, e poi ti vedo e tanta forza non ce l'ho. Il mio cuore si ribella a te, ma il mio corpo no. Le mani tue strumenti su di me, che ti dirigi da maestro esperto quale sei. E vieni a casa mia quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, tanto sai che quassù, male che ti vada avrai, tutta me se ti andrà per una notte. Dirti sempre sì e sentirmi piccola così tutte le volte che mi trovo qui di fronte a te. Troppo cara la felicità per la mia ingenuità, continuo ad aspettarti nelle sere per elemosinare amore. Sono sempre tua quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai. Sono sempre fatti tuoi, tanto sai che quassù, male che ti vada avrai, tutta a me se ti andrà per una notte. Sono tua, la notte a casa mia, sono tua, sono mille volte tua.
Molto bella questa canzone, quindi grazie di avercela fatta di ascoltare, la musica stupenda, come dicevo prima, di Dario Baldambembo, che tra l'altro riporta un po' di musica classica, un po' di musica leggera, no? Parte con quel minuetto molto, molto significativa, e che ha accompagnato, no, le estati di noi anni 70. Ma tu eri piccolissimo negli anni 70,
una decina d'anni,
eri un fanciullo. Ma una domanda, ma perché, com'è che tu ti sei ritrovato a fare l'insegnante di religione?
Allora, era la primavera del 1989 e Monsignor Cappelli, che forse qualcuno dei nostri radioascoltatori ricorderà, mi ha invitato a partecipare al convegno dei catechisti a Roma, e quell'anno si svolgeva a Roma, e lì ho trovato tanti docenti di religione da tutta Italia e io non sapevo neanche che esistesse quella possibilità. E...
sì, perché allora erano tutti preti.
Esatto, allora erano tutti sacerdoti, e invece lì in quella fine degli anni Ottanta a Roma ho trovato anche tanti laici che venivano da Trento fino a Palermo, e lì è stata una scoperta. Poi dopo, nella nostra diocesi era da pochi anni attivo l'Istituto di Scienze Religiose, esatto, che era stato aperto 3 anni prima, mi sono iscritto. E poi si è aperto questo mondo qua.
Questo mondo, e quindi sì. Ti ha accompagnato e ti accompagna.
Come sempre sono incontri, persone e situazioni, sì, che a volte decidono.
Sì. È vero, è verissimo.
Che danno delle svolte alla vita.
È verissimo, e tante volte anche casuali.
Eh sì. È vero. O non del tutto previste o non preventivate.
Sì.
Poi ci sarà anche una... Io venivo dal fare catechista, no? Come certo. Spesso capitava, certo. E capita, insomma. Oggi è un po' più complicato trovare i catechisti, ma al tempo, insomma, ce n'erano di diversi.
Senti, tu hai quindi una panoramica molto, molto chiara e definita degli insegnanti di religione del tuo ufficio, ma la percezione della considerazione degli insegnanti di religione presso altri colleghi, presso i dirigenti con i quali tu sei continuamente a contatto, qual è?
Allora, intanto, come dico sempre, le discipline si caratterizzano soprattutto per chi le insegna, e la qualità di chi insegna una disciplina, una materia, che fa e può fare la differenza per la materia, per la disciplina, ma anche per i ragazzi che vivono quelle ore, quello spazio e quel tempo, ma anche per gli stessi colleghi. Posso garantire che gran parte dei docenti di religione che operano nel nostro territorio, ma in generale sul territorio nazionale, per una serie di motivazioni, hanno diversi titoli, non hanno solo le lauree specialistiche in scienze religiose, ma hanno anche lauree statali, si va da lauree in lettere, filosofia, in storia, che hanno contribuito a migliorare qualità della preparazione dei docenti di religione, e che hanno dato la possibilità poi di spendere nel campo questa esperienza di carattere culturale. In più aggiungo che i docenti di religione, nel bene e nel male, sono quelli che intercettano più alunni all'interno di una scuola, perché come tu sai, magari chi ci ascolta no, per costituire una cattedra di religione alle medie e alle superiori occorrono almeno 18 classi. E 18 classi significa che mediamente un docente di religione viene a contatto con circa 400 alunni ogni anno. E è ovvio che Non basta avere una preparazione culturalmente importante, adeguata, è necessaria come priorità, ma occorre anche delle capacità umane di ascolto, saper attenzionare le casistiche umane con cui ci confrontiamo quotidianamente e avere anche la capacità di dare delle risposte, che non è che possono arrivare sempre all'impronta, perché bisogna avere anche l'umiltà a volte di dire mi fermo un attimo per capire meglio, per poi dare una risposta che sia adeguata, perché un ragazzo, un alunno, uno studente, una studentessa che ti chiede un aiuto è perché ti ha scelto, perché evidentemente c'è qualcosa di te che ha fatto breccia nel suo cuore, nella sua anima, e che va a superare quelle dinamiche spesso rigide, docenti-alunni, che si irrigidiscono anche per dei meccanismi che non sempre sono condivisibili, ma che hanno un retaggio storico sulle strutture di scuola italiana che ho citato prima, che hanno un retaggio storico che tende ad ingessare quella relazione in un rapporto semplicemente che io sono il docente, sono in cattedra, ti spiego la lezione, ti ascolti se hai voglia, poi tra qualche giorno ti interrogo e se non sei sufficiente è un problema tuo. Allora l'ora di religione ha una visuale che io oso definire un po' più alta, più capace di andare oltre, e per questo molti docenti di religione hanno anche dei ruoli di responsabilità all'interno delle loro scuole, come coordinatori di classe, come coordinatori di dipartimento, come collaboratori dei dirigenti scolastici, e questo ovviamente a testimonianza non solo della preparazione ma anche delle capacità di relazione e di saper poi gestire conflitti e criticità che chi opera nella scuola sa che sono all'ordine del giorno. Però questo, quello che a me viene veramente dal cuore, molti di noi come docenti di religione, avendo più lauree, abilitazioni, potevano anche passare ad altro insegnamento, ma sono tanti quelli che hanno fatto questa scelta perché è una scelta sentita, decisiva, e perché sanno di essere nel posto giusto, nel luogo giusto, al momento giusto. Ripeto, credo che questo sia il più grande dono. Avere la capacità di essere e di farsi scegliere dai ragazzi. I ragazzi, poi ovviamente gli studenti possono scegliere chiunque, ma scelgono se trovano il terreno giusto per cui la loro anima può essere in qualche modo rassicurata nell'aprirsi a una persona adulta. Ecco perché i docenti hanno delle responsabilità clamorose, non sono soltanto quelle di trasmettere conoscenze, quella è la cosa più semplice, paradossalmente. Se sei un bravo insegnante è semplice, altrimenti si aprono altre parentesi.
Ecco, non credi, Luca, che questo sia oggi ancora più di ieri importante? Tu hai parlato di relazione, la capacità di mettersi in relazione, di avere uno sguardo che va oltre le conoscenze, certo, dal punto di vista, e non è un caso che gli insegnanti di religione sostengano anche degli esami di pedagogia,
sì,
cosa che forse sarebbe necessaria come investimento futuro nella scuola. Recentemente ho sentito anche persone autorevoli, mi sembra di aver letto qualcosa anche di Massimo Recalcati, per esempio, gli insegnanti non possono farlo tutti,
No,
è necessario avere una disponibilità, una preparazione, come dicevi tu, culturale, quella la condizio sine qua non, però anche poi una preparazione che va al di là di tutto questo, sì, una capacità di intendere, una capacità di percepire anche le necessità. Forse questo sarebbe il futuro, sì, della scuola.
Ma tant'è vero che io guardo anche al passato, nel senso che non è tutto da buttare via. La Chiesa Cattolica nel diritto canonico, nei canoni 804 e poi 5, ma nell'804, quando indica quali sono i criteri per cui un vescovo concede l'idoneità per insegnare religione, si indicano tre criteri su due, i primi due vanno segnalati e sottolineati, che non è soltanto possedere un titolo e quindi avere quel bagaglio culturale necessario e sufficiente per entrare nel mondo della scuola, ma le abilità pedagogico-didattiche, cioè la capacità di saper mettersi in relazione. D'altra parte, senza voler fare la lezioncina, etimologicamente la parola insegnare ha un significato che è tutto un programma, perché insegnare indica la capacità o la possibilità di lasciare il segno. Lasciare il segno ovviamente sui propri studenti che ti sono in qualche modo ti sono affidati dalle famiglie, a volte si autoaffidano perché sono gli insegnanti, poi le relazioni migliori sono quelle che nascono da una sapersi reciprocamente scegliere, no?
Io direi di andare con il secondo brano musicale. Il secondo.
Siamo in America.
Andiamo in America sulle ali delle aquile.
Eh sì.
Perché il brano che hai scelto è un brano questo tosto bellissimo, è Hotel California degli Eagles, un gruppo musicale statunitense appunto che con questa canzone che del 1977 ha fatto storia, diciamo
sì.
La verità.
Anche perché è una canzone di denuncia sulle situazioni più negative del rock, che insomma avevano già mietuto vittime, droga che scorreva a fiumi a volte complessi
sì,
e negli spettacoli, eccetera. Tanti autori che erano morti già in quegli anni, tra la fine degli anni 60 e 70, e quindi le note sono bellissime, ma là è una canzone di denuncia per una deriva che è sempre purtroppo all'ordine del giorno anche oggi.
Allora, quando io mi è capitato tante volte di mettere questa canzone per radio, è come quando parlo del Medioevo, io non posso non dire che Rizzo Ottolani, quando ha scritto le musiche di Fratello Sole, ha rubato dal Laudario Corte, no qualcosa, tutte le canzoni, dalla prima. Allora, quando io parlo degli Eagles e di Hotel California, devo ricordare che il giro armonico di questa canzone è stato rubato ai Jethro Tull. Questo non lo sa nessuno, però siccome io sono un innamorato di Ian Anderson al limite della omosessualità, no? quindi ci tengo a precisare che i Jethro Tull hanno forse ispirato anche questa canzone, che però ce l'ascoltiamo molto volentieri perché è una canzone stupenda, bellissima. Vai Carlo con Hotel California, gli Eagles.
Friends, how they dance in the courtyard, sweet.
Eccoci ancora in diretta con Luca Vanni, direttore dell'ufficio scuola della nostra diocesi. Allora, abbiamo un po' fatto una panoramica, no, di quello che è l'insegnamento della religione cattolica e hai parlato anche di come gli insegnanti di religione abbiano, forse no, non dovremmo essere noi a dirlo, però insomma è quell'atteggiamento un po' particolare, diverso, quell'approccio alla relazione in più. Ma perché in un contesto sociale che sta andando verso una crescente e inesorabile globalizzazione in cui si mischiano a volte anche con qualche problematica religioni, tradizioni, modi di vivere, di intendere la morale, lo Stato italiano investe ancora in un insegnamento di stampo cristiano, anche attirandosi talvolta delle critiche dai detrattori di questa disciplina?
Allora, siamo sempre sul piano delle norme, perché la presenza dell'IRC nella scuola pubblica italiana è normata, cioè esistono delle leggi, sono quelle del 1985, poi riprese in questo secolo nel 2012 con un DPR che ha un numero particolare, il 175, in cui lo Stato riconosce il valore dell'apporto culturale. Ora, la cultura è una parola importante che è tirata un po' da tutte le parti. Però la parola cultura rimanda a una idea forte che rappresenta le tradizioni, gli usi, i costumi, così come si sono andati consolidando nello spazio e nel tempo in un luogo ben preciso, che è la nostra nazione, l'Italia, ma non solo l'Italia, anche l'Europa. Perché poi in ora di religione, a vario titolo e in un modo o nell'altro, è presente anche in altri paesi europei, non è che sia un unicum solo per la nostra nazione, ma è presente anche in Germania, è presente in Spagna, è presente come insegnamento facoltativo, come meridiano anche in Francia. Dunque, ovviamente c'è un riconoscimento, e il riconoscimento è legato al fatto che, come le altre discipline che concorrono a trasmettere conoscenze, concorrono a fare cultura nel trasmettere quelle conoscenze, anche l'ora di religione ha questo connotato, che è riconosciuto dalla legge. E poi è, come dire, complicato rinnegare questa origine, perché non è questione di essere credenti o meno, di essere praticanti o meno all'interno di chi dichiara di credere, è qualcosa che va oltre un'adesione individuale e personale. Come si fa a rinnegare le origini ebraico-cristiane della cultura italiana e occidentale? È impossibile. Se si rinnega questo, è un po' come rinnegare o affermare che un albero starebbe comunque in piedi senza le sue radici. Noi sappiamo che è irragionevole la posizione di chi dovesse fare un'affermazione del genere, perché alla prima folata di vento consistente l'albero cadrebbe. Ora, il fatto che spesso noi tendiamo a voler disconoscere le proprie radici nell'idea che in fondo è bene vivere il presente, quel che è stato del passato non importa più a nessuno e quindi ne possiamo fare a meno. Ma questa è una posizione che autolegittima una parola chiave detta con i migliori intenti possibili, che è l'ignoranza. Ma l'ignoranza di per sé non giustifica chi di fatto la accetta, perché ritiene che quelle conoscenze in fondo non servono a nessuno. O peggio, chiamano in causa l'ora di religione come una sorta di quinta colonna della Chiesa all'interno della scuola dello Stato, per fare adepti, per cercare nuove adesioni al cattolicesimo, che è quanto di più lontano possibile dalla realtà.
Però permettimi, Luca, qui non è più ignoranza, nel senso che tutti lo sanno che l'insegnamento della religione cattolica nella scuola non è catechismo, fanno finta, no, ipocritamente.
Sì, no? A volte sì.
Ecco, io...
Beh, perché ci sono posizioni ideologiche, ecco, che ci sono sempre state in questo paese. Diciamolo, perché insomma, adesso non voglio annoiare chi ci ascolta, ma se partiamo dalla metà del XIX secolo, nella fase subito dopo post-unitaria, l'ora di catechesi entrava e usciva dai programmi di insegnamento, sempre sulla scorta di chi ideologicamente era più vicino o più lontano a quella sensibilità, di fatto facendo un errore di fondo sia gli uni che gli altri, perché non è che uno deve parteggiare per l'ora di religione sì o l'ora di religione no. L'ora di religione, se gli si riconosce quel valore culturale, ha come dire, la legittimità di esserci nella scuola, perché la proposta non è una proposta legata al catechismo, ma è una proposta legata ad un approccio che è di natura culturale. Faccio degli esempi: il fatto che si possa conoscere come si è costituita l'Europa, il fatto che sia nata un'idea di teocrazia, quindi nella prima fase del Medioevo, che poi a cui è subentrato l'antropocentrismo, quindi non più Dio al centro ma l'uomo nel Rinascimento, poi a un certo punto queste due culture tra di loro sono andate a braccetto, poi si sono separate, si sono combattute, pensa alla rivoluzione francese, e poi il tentativo dal XIX, XX, XXI secolo di riallacciare i rapporti tra le varie anime che appartengono al mondo della conoscenza umana, in un gioco di ricomposizione, una sorta di mosaico, che in qualche modo comporta la possibilità di far cogliere la verità, perché poi quello che importa ai ragazzi, ma che importa a ciascuno di noi, è avvicinarsi al mistero della verità. Poi è ovvio che sul mistero della verità si potrebbe qui fare 10 incontri e 10 momenti di riflessione, ma ciascuno di noi è portato alla ricerca del vero nei rapporti di amicizia, d'amore, nei rapporti di lavoro, nei rapporti del dare un senso alla mia vita. In fondo la scuola deve aiutare i ragazzi a riconciliarsi con se stessi, perché tu, che ne hai contezza perché ci lavori come me nel quotidiano, sai benissimo che la maggiore criticità che viviamo in questi ultimi anni è che troviamo di fronte creature spezzate da tante motivazioni, spesso manco senza che loro abbiano coscienza di quanto sia grave questa frattura che vivono nella loro anima. Per tante motivazioni, ecco che la scuola non può essere semplicemente giudice e giudicante, ma deve essere accogliente, ma nel vero senso della parola.
A proposito, no? mi piace farti una domanda anche un po' fuori centro. Ogni tanto si sente parlare anche di sperimentazioni in scuole dove non c'è il voto. Tu cosa ne pensi?
Allora, con me sfondi una porta aperta, perché io per molti anni mi sono occupato dei piani educativi e zonali per le scuole superiori della Comune di Arezzo e con un gruppo di docenti delle 6-7 scuole superiori della città, un gruppo di docenti che si ritrovavano per la formazione, e abbiamo collaborato spesso con il Dipartimento di Psicologia dell'Età Evolutiva dell'Università di Padova, in particolare con l'equipe della dottoressa Daniela Lucangeli. E invito i nostri radioascoltatori o telespettatori a guardare alcuni dei filmati su YouTube della dottoressa Lucangeli, che aprono un mondo in cui ovviamente si fa riferimento ad un rapporto docente-alunno, un'alleanza educativa che non tenga conto dell'errore e dunque ad un approccio punitivo, ma alla cosiddetta didattica del sorriso, che indica la possibilità di far superare agli alunni dei traumi che si consolidano nelle relazioni con i docenti e con le materie. Ci sono dei bambini che consolidano delle chiusure nei confronti di alcune discipline, le classiche, per esempio matematica, e iniziano a pensare di essere completamente inadeguati. Noi sappiamo che i livelli intellettivi sono invece uguali per tutti, diversi sono gli stili cognitivi, diverse le capacità intuitive o deduttive, ma dal punto di vista della capacità logico-razionale siamo tutti dotati delle stesse opportunità. Il problema è che si creano dei pregiudizi all'interno dei ragazzi, della mente dei ragazzi, che li porta ad escludere, perché si ritengono completamente incapaci, non adeguati al compito, determinate discipline.
Quindi poi, dei blocchi.
Esatto, dei blocchi emotivi che si alimentano con i voti negativi, che ovviamente fanno abbassare l'autostima. Sono incomprensibili valutazioni che vengono date, un compito restituito con il 2 o con il 3, certo, o una verifica orale 2. È chiaro che non lascia scampo a un ragazzino che prende quel tipo di voto.
Sono assolutamente d'accordo con tutto quello che tu hai detto, ma penso che sia tempo del terzo brano. Tu hai scelto, ecco, una canzone di Alberto Fortis, che è un compositore e musicista che io amo moltissimo. Io lo considero tra i primi 10,
okay,
nella top 10, direbbe uno che parla inglese. Ha collaborato tra l'altro con moltissimi artisti, ma tu hai scelto una canzone che non è famosissima di Alberto Fortis, anche se è limitatamente famosa.
Poi ti spiego perché.
Svegliati amore con me.
Perché? Allora, qui è
una... c'è di mezzo l'amore, dai.
Esatto. Perché con queste note mi sono innamorato di mia moglie,
ecco.
Quindi c'è un carattere autobiografico di questa canzone, perché ovviamente... sono note cui si lega l'amore della mia vita.
Certo, anche il testo, eh? Allora, una evidenziamento. Tu per me non finirai, tu per me sei un giorno in più, svegliati amore con me, portami via da qui dove vorrai.
Esatto.
È bellissima. E ce l'ascoltiamo, Alberto Fortis, svegliati amore con me. Vai.
Scusami finché puoi, di quanto non ho. Apri i tuoi occhi e vedrai quanti ricordi in più domani vivrai. Tu per me non finirai, tu per me sei un giorno in più. Anche se c'è il sole ormai, tornerà domani, è già mattino e chissà se ti ricorderai di amare chi sei. Stringimi forte perché ti dico tutto là, io non so chi sei. Giurami che sai che vivrò fino a quando tu dormirai. In silenzio poi mi alzerò per parlare a chi sognerà.
Ci lasciamo con...
Sì.
Siamo ancora in diretta con l'ultimo step, Luca. È volato il tempo, vero?
Dai, è stato piacevole.
Allora, andiamo avanti, però ancora un po' di domande te le faccio, non mi scappi. Quali sono e cosa dicono gli ultimi rilievi a livello nazionale sugli avvalenti? Sì.
Ok, allora... E la mappatura è un po' diversa a seconda del territorio, quindi la tenuta è molto elevata nel centro-sud Italia, da Roma verso la Sicilia. mentre iniziano le cose sono un pochino più complicate in una parte dell'Italia centrale, compresa la Toscana, ma non su Arezzo, perché Arezzo i dati sono assolutamente favorevoli. Siamo ancora nell'ordine di una adesione intorno all'87, 88, 89%,
quindi è molto alta.
Quindi ancora molto alta. È invece abbastanza deficitaria nell'area di Firenze e un pochino meglio nelle altre aree della Toscana. Nel nord Italia di nuovo va abbastanza bene, poi è ovvio ci sono delle casistiche da diocesi a diocesi, però mediamente è un insegnamento che continua ad avere una buona scelta. Ora siamo nella fase della scelta, perché fino
Ecco, ricordiamo le date.
Esatto, le date delle iscrizioni online, escluso per l'infanzia, che sono iscrizioni cartacee, quindi ci si rivolge direttamente alle scuole, sono iniziate lo scorso 18 di gennaio e termineranno alle ore 20 di sabato 10 febbraio. In questa fase è possibile anche scegliere di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica. E invito non soltanto i cattolici e le famiglie cattoliche ad approfittare, per tutto quello che abbiamo detto in questa chiacchierata, dell'ora di religione, ma anche chi magari non vive all'interno delle dinamiche del cattolicesimo, sempre per le stesse motivazioni di cui abbiamo parlato in precedenza. Quindi credo che sia una grande opportunità.
Senti Luca, così una tua opinione ci tengo a sapere. Cosa pensi questa tendenza negli anni che verranno? Tenderà ad aumentare, secondo te? Dovrà cambiare qualche cosa?
Ma io penso che nei prossimi anni dovrà essere ripensata la scuola in generale, perché ci sono delle dinamiche, delle modalità che sono obsolete. Tu citavi prima il discorso del voto, sicuramente è stato sperimentato e non abbiamo terminato quel discorso nelle aree, per esempio a Padova, nelle scuole paritarie private, si è sperimentato nel primo ciclo una scuola senza voto, con ottimi risultati. È inutile che io stia qui a citare il caso della Finlandia, che certo non sono sistemi proprio sovrapponibili, perché gli abitanti in Finlandia sono di gran lunga inferiori come numero all'Italia, però dai dati OXA-PISA, che è l'indagine che viene fatta annualmente per evidenziare i livelli di competenze di base nella lingua di appartenenza, in una lingua straniera, e le competenze logico-matematiche, pongono gli studenti di quel paese ai primissimi posti. Poi andiamo a vedere che fino a 16-17 anni in Finlandia non si parla di voti, non ci sono valutazioni numeriche né giudizi, ma si ha un approccio completamente diverso.
C'è molta resistenza, però io ogni tanto con i colleghi affronto l'argomento, ma c'è molta resistenza a questo tipo di scuola.
Ma perché siamo come classe docenti impostati, siamo il prodotto di una cultura dell'istruzione che fa dell'insegnante in qualche modo il giudice sovrano assoluto.
Perché poi diciamo la verità, a parte qualche LIM in più o qualche computer in più, non è che si è cambiata tanto la scuola negli ultimi 50 anni.
Sì, adesso con i fondi del PNRR molte scuole stanno volgendo lo sguardo alla cosiddetta DADA, che è una didattica caratterizzata da luoghi, quindi aule tematiche per matematica, per geografia, per storia, per religioni oppure per l'attività alternativa, che in qualche modo potrebbero rendere più accattivante la relazione docente-alunno. Però spesso sono anche palliativi, perché non si va in profondità, no? Non si va a superare certi blocchi che in qualche modo non fanno il bene della scuola, stante dei numeri che sono oggettivi e che sono legati alla dispersione scolastica che riguarda tanti giovani anche del nostro territorio che non riescono ad arrivare al diploma, senza dimenticare che l'Italia ha il numero più basso di laureati a livello di Unione Europea. Appena poco più che il 20% degli adulti in Italia è laureato. mentre insomma negli altri paesi europei è molto più alta questa percentuale.
Una domanda ci tengo molto a fartela: il nuovo vescovo Andrea Migliavacca come si è posto nei confronti del nostro insegnamento, del tuo ufficio?
Con grande attenzione, grande rispetto, aggiungo anche con grande...
Non è mai mancato da quando è arrivato?
No,
mai.
Tutte le nostre riunioni, e un incoraggiamento continuo e una gratitudine continua. È consapevole che comunque si tratta di un segmento importante e sensibile per la nostra diocesi.
Avrei ancora tante domande, ma il tempo
sarà per un'altra volta.
Il tempo è finito e ci lasciamo con l'ultima canzone che tu hai proposto, è Seven Second, un brano multietnico, un successo internazionale interpretato da Yosun Dur e dalla svedese Nene Cherry.
Eh sì, ed è ci salutiamo con questo pezzo che è un invito all'inclusione, alla tolleranza, al sapersi ascoltare e al sapersi accettare.
Luca, grazie delle tue parole, prima di tutto del fatto che hai accettato, sei venuto da Arezzo, quindi hai dovuto anche dedicarci un po' di tempo, e soprattutto però di come ti sei posto, di quello che hai detto e di come l'hai detto. Grazie Luca,
grazie
buon lavoro.
Grazie anche a te.
Grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato fino qua. Un saluto e una risentirci come sempre alla prossima settimana da Romano Scaramucci, da Carlo Lancia e anche da Luca Vanni.
Buona serata a tutti.
Poi ecco,
Bulma sen, bulma kisma dire, da fok miyo, khamma, linek kisama su, aksigina. Bekuma kuma khol dal dine yow li nek si yow mon.